cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Giornata importante perché vigilia di Juventus Bologna. Come sapete, tra l'altro, la 14ª giornata di campionato inizia già oggi con due partite piuttosto importanti che riguardano l'alta classifica, ovvero Inter Parma e Atalanta Milan. Alle ore 13, conferenza di Thiago Motta, e chiaramente oggi siamo tutti in attesa di buone notizie, cioè del recupero di qualche infortunato e soprattutto del recupero di Dusan Vlahovic, perché come si è visto abbiamo tutti più o meno, chi più chi meno, diciamo così, chi in maniera più forte, chi in maniera più leggera, però dato nel corso dell'anno una serie di valutazioni attorno al nostro Dusan, anche critiche, perché quando ci sono gli errori non è che si possono negarli e naturalmente si fanno i ragionamenti, però è anche vero che senza Vlahovic qualcosa in attacco di importante, di profondo abbiamo perso e quindi ne abbiamo avuto poi dei risultati e i gol si sono visti col contagocce. Domani potrebbe essere il giorno del ritorno ed è un ritorno molto atteso per una sfida come quella col Bologna di cui parleremo, una sfida anche sentimentale perché insomma il nostro allenatore arriva da lì. Con anche una serie di polemiche che ci sono state recentemente, parleremo anche di questo. La mia domanda oggi è molto semplice, nel senso che come spesso succede quando siamo alla vigilia abbiamo una serie di aspettative e vi chiedo qual è quella che più avete per la gara di domani. Gara importante perché la Juve ultimamente è reduce da due pareggi, la vetta si è allontanata, ma non solo la vetta, anche il quarto posto non è comunque in questo momento in nostro possesso. È una giornata nella quale c'è qualche scontro diretto, c'è un Atalanta-Milan naturalmente molto molto importante che può togliere dei punti a entrambi o a una che comunque fa parte del vertice o come nel caso del Milan è appena dietro di noi. Attenzione al Bologna perché Bologna è dietro di noi e ha anche una gara da recuperare. Insomma, qual è l'aspettativa che avete? Se la concentrate su un giocatore, se la concentrate su un aspetto del gioco, insomma, che cosa volete vedere di più domani in Juventus Bologna? Il numero lo conoscete, ma ve lo ribadisco: 340-5425-324. Naturalmente i temi in agenda oggi sono anche altri. Ieri c'è stato il sorteggio del Mondiale, ne parleremo poi con Mimmo Celsi, perché credo che in qualche maniera questa nuova competizione condizionerà e non poco la stagione sul finire, perché sarà l'ultimo appuntamento, ma anche quella successiva e dobbiamo anche lì capire che cosa sarà questa nuova manifestazione. Però resta in dubbio il fatto che chi ci va, e noi siamo tra questi, poi si fa vedere agli occhi del mondo. Bisognerà capire se questa manifestazione sarà veramente popolare, non dico come il Mondiale delle Nazionali perché ci mancherebbe altro, però se poi inizierà a prendere piede e davvero unificherà il mondo attraverso i suoi club più rappresentativi. Come sapete la Juventus ha un girone non impossibile, non ci sono gironi impossibili. Abbiamo il Manchester City come ostacolo più importante, non vanno sottovalutate le squadre africane, le squadre orientali, le squadre sudamericane, perché comunque appunto dipende anche da come si arriva in stagione. E ricordiamo, faccio un esempio, che il campionato sudamericano, i campionati sudamericani partono, non sono come dire, inframmezzati dall'inverno, si parte dall'inizio dell'anno, anzi un poco dopo, e si finisce verso la fine, cioè esattamente in questo periodo. Quindi loro saranno in una situazione di forma diversa, non saranno alla fine, ma saranno in mezzo o poco meno addirittura, e quindi sono avversari da questo punto di vista pericolosi. Ne parleremo appunto dopo con il nostro Mimmo Celsi, che ci chiarirà degli aspetti. Allora, io vi dico, intanto vi ricordo anche che c'è la possibilità di intervenire via Twitch, vi dico qual è la mia aspettativa domani, che non riguarda ovviamente il risultato, nel senso che questo io lo do per scontato, ma non perché è facile vincere questa partita, ma perché penso che sia obbligatorio per noi. Domani non vincere significherebbe realmente fare un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni è chiaro che è ancora molto presto, ma neanche poi troppo. Cioè, quando poi si fanno le storie dei campionati, io credo che non bisogna mai sottovalutare il girone d'andata. Si dice sempre, ma no, ma tanto mancano 30 partite, 25, 20, e poi in realtà ci si rende conto, come è successo negli ultimi anni, che i campionati in gran parte si sono decisi nel girone d'andata. Ma oltre ad aspetti di classifica, il risultato deve contare molto domani per una questione di concretezza. Cioè, noi dobbiamo trovare un equilibrio, un punto di caduta, diciamo, un punto giusto nel rapporto tra la ricerca di un'idea di gioco. Dico ricerca perché ancora mi sembra che la Juve in questo sia un mondo da esplorare, non è certamente arrivata ancora a una definizione molto precisa, anche in virtù naturalmente delle assenze che abbiamo avuto, e contemporaneamente però la concretezza, che è un aspetto che dobbiamo assolutamente ottenere, che sia perché si subiscono meno gol, ma molto di meno non può fare, molto di meglio non può fare la Juve, visto che è comunque la migliore difesa, che sia perché se segna qualcosa di più. L'importante è arrivare appunto, e domani i tre punti sono assolutamente determinanti. Ci scrive Daniele, io domani vorrei vedere la rabbia e la consapevolezza di indossare la maglia bianconera. Ma guardate, io penso, la penso così, perché poi questa è una delle richieste più facili da fare, no? È quella che tra l'altro lo stadio più immediatamente il tifo percepisce e reclama. Cioè il giocare con un certo trasporto, il giocare per la maglia, si dice. Io non penso francamente che la Juve abbia in questo momento dei giocatori che non giochino per la maglia. Penso che sia piuttosto diversa la questione. Cioè che noi abbiamo un modo di giocare che non fa dell'agonismo, della ferocia, se volete anche dell'orgoglio, dell'appartenenza, la sua chiave principale, la sua modalità principale, ma cerca di fare quello che io ho definito un po' un'esercitazione per arrivare al buon compito, alla buona esecuzione. Quindi io non mi aspetto una Juve feroce, nel senso che mi piacerebbe che ci fosse un approccio migliore alle partite. Per approccio migliore intendo dire che si riuscissero anche a segnare dei gol o comunque a creare presupposti nel primo quarto d'ora, cosa che abbiamo visto esattamente nell'ultima partita a Lecce, quando la Juve è scesa bene in campo e non è che l'ha fatto per chissà quale appartenenza o chissà quale determinazione, ma con il crisma che deve avere la grande squadra che, se va sul campo dalla piccola, deve mettere immediatamente in chiaro le cose. Abbiamo colpito due pali, non siamo riusciti a vincere, però quello è l'approccio che noi dobbiamo avere. La Juve fino adesso è stata una squadra che, soprattutto in casa, raramente ha avuto questo tipo di capacità o di intenzione addirittura, che è un aspetto anche ulteriore, e l'abbiamo un po' pagato, perché tante volte noi siamo andati a chiudere anche i primi tempi non in una situazione di vantaggio, e questo poi ti complica il quadro nel secondo tempo. È vero, magari col tempo migliora il gioco, migliorano i meccanismi e riesce anche a studiare l'avversario e a trovare i suoi punti deboli. Però ci vuole qualcosa in più. Aggiungo un particolare che non mi sembra indifferente. Se in questo campionato, per adesso, in questa stagione, c'è una squadra che ho colpito molto, è stata l'Atalanta, che stasera avrà un bel test. Ma tutti ormai sostengono, e tra l'altro mi colpisce anche molto che anche a Bergamo se ne parli e non lo si nasconda più, che l'Atalanta è una squadra che potenzialmente può vincere lo scudetto. Guardate che quando si dice una cosa del genere si sta operando un'autentica rivoluzione. Io addirittura leggo di alcuni commenti, che non mi trovano poi totalmente in disaccordo, che dicono che in qualche maniera Napoli, Inter e Atalanta sono le tre favorite per avere già un posto in Champions, quindi i posti poi non sarebbero poi tanti. Beh, l'Atalanta è la squadra che nei primi tempi fa meglio, è una squadra che di partita le vince già subito, e questo è un aspetto assolutamente importante. Allora, per scoprire i nostri avversari, il loro momento, la situazione, andiamo a Bologna a parlare con Sabrina Orlandi di ETV Bologna. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno, ben ritrovati. Allora, noi siamo anche gli orfani di Motta, non solo avversari della Juve,
ecco,
in questo caso.
Ecco, adesso parliamo anche di questo. Allora, però prima di parlare di Motta, perché ne parliamo già troppo, e quindi però mi interessa molto il tuo punto di vista, da Bologna, io vorrei capire come sta la squadra, perché insomma La Coppa Italia serve a volte per capire come sta la rosa. La rosa del Bologna ha dato una grande dimostrazione battendo 4-0 il Monza e facendo vedere che ci tiene molto a questa competizione e che soprattutto i risultati che ultimamente in campionato sono stati ottenuti in crescita dimostrano che Bologna sta bene, che Bologna arriva a Torino.
Lo hai detto tu, un Bologna che sta bene, anche perché la Coppa Italia è forse la vera competizione a cui punta il Bologna, perché sapeva che la Champions sarebbe stata, insomma, un po' troppo prematuro. Il Bologna non è pronto per affrontare la Champions cercando di essere protagonista. L'ha fatto, lo ha sempre, insomma, ha sempre cercato in campo di metterci tutto, di affrontare le squadre a viso aperto, però insomma quattro sconfitte e un pareggio parlano chiaro. In campionato l'obiettivo è quello di rientrare nei primi 7-8 posti per cercare di agganciare comunque una posizione europea. La Coppa Italia è, diciamo, anche per italiano che ci è arrivato spesso in finale, uno degli obiettivi più possibili, più alla portata, e quindi non l'ha snobbata affatto, tant'è che ha giocato con diversi titolari. Orsolini si è infortunato proprio segnando il secondo gol e ci è rimasto male, perché lui forse quella partita avrebbe preferito saltarla perché sperava di giocare a Torino con la Juve, invece non ci sarà proprio per un problema muscolare riscontrato contro il Monza. Però il Bologna sta bene, aveva anche battuto il Venezia in campionato, è chiaro che è l'ultima in classifica e tutto sommato hai fatto il tuo dovere, però sono sempre quelle partite che se poi non le vinci ti porti dietro, no? Più polemiche e problemi di quanto invece sia scontato vincere. E soprattutto il Bologna in questo cammino, nei primi mesi, ha dimostrato di non subire troppo l'impegno di Champions, cioè solitamente quando si gioca in Champions c'è un dispendio di energie fisiche e psicologiche che a volte paghi in campionato. Il Bologna, dopo tutti gli impegni di Champions, ha sempre portato a casa invece vittorie o comunque pareggi, quindi insomma sembra acquisire più esperienza dalla Champions di quanto la Champions stia togliendo nel cammino in campionato.
Senti Sabrina, che cosa è rimasto del Bologna di Thiago Motta e qual è invece la grande novità, se c'è naturalmente, che ha portato Vincenzo Italiano, che diciamolo pure, ha avuto grande coraggio, perché prendere in mano una squadra, per carità, l'ambizione e la tentazione di giocare alla Champions era alta, però insomma hai tutto da perdere, un Bologna che arriva sesto quest'anno fa peggio dell'anno scorso, però non è assolutamente detto, perché Bologna è una squadra in crescita, quindi ti chiedo se c'è qualcosa che è rimasto della prima gestione, perché può interessare anche noi juventini, e contemporaneamente però che cosa c'è di nuovo?
Guarda, è cambiato moltissimo, cioè sono rimasti i giocatori, perché di fatto è lo stesso Bologna dell'anno scorso, i nuovi non si stanno inserendo, stanno faticando molto, al di là di Pobega si sono visti pochissimo i nuovi, e quindi è il Bologna dell'anno scorso senza Calafiore e Zirze, che sappiamo quanto fossero importanti. Nonostante questo, Italiano è riuscito con qualche fatica iniziale a cambiare la mentalità, a cambiare il gioco e ad avere gli stessi punti che aveva Motta l'anno scorso dopo 13 giornate. I numeri sono uguali, con la differenza che non c'è Calafiori, non c'è Zirze e in più c'è la Champions League, che comunque è un impegno, insomma, che sappiamo, no, quanto colga in qualche modo anche al lavoro settimanale, alla preparazione di una partita, cioè avere 5 giorni per lavorare sul campo è diverso da averne spesso uno, perché tra viaggi e magari la Juve è più abituata a questo genere di ritmo, per il Bologna è una novità assoluta, quindi è molto bravo Italiano soprattutto in questo tipo di gestione delle 3 partite settimanali. È cambiato perché Motta, lo state conoscendo voi, per lui il possesso palla è la prima regola, e quindi il Bologna l'anno scorso aveva sempre la palla tra i piedi, era molto attendista, la sua ossessione era non subire gol e poi cercare di andarlo a fare, ma aspettando, stancando l'avversario, aspettando che l'avversario in qualche modo si aprisse. Per Motta è l'esatto opposto, cioè solo intensità, avanti, verticalizzazioni e cercare sempre di fare gol a costo di prenderne. Quindi è cambiato molto, è cambiato il gioco, è cambiata la mentalità, ha dovuto cambiare il Bologna pelle, perché era molto figlia di Motta questa squadra, anche a livello psicologico. Motta aveva esercitato un carisma su questo gruppo di ragazzi molto forte, erano dei soldatini agli ordini del loro generale, quindi all'inizio il passaggio si è sentito. Adesso sembra che la squadra abbia in qualche modo metabolizzato anche le idee di Italiano e il suo modo di vedere il calcio.
Senti, prima hai detto che Bologna ha come obiettivo plausibile la Coppa Italia, e chiaramente una vittoria vorrebbe dire dare continuità a questo percorso assolutamente importante. Ma l'ambiente ha perso speranze rispetto a un'impresa in Champions e contemporaneamente a un'impresa in campionato, perché poi il quarto, non sappiamo se saranno 4 o 5 posti, però non è così lontanissimo. L'ambiente come sta vivendo la stagione?
Allora, sapendo che è irripetibile l'obiettivo Champions, che non c'era neanche l'anno scorso, cioè l'anno scorso è stato un exploit, quindi non è che Bologna fosse partito per arrivare in Champions, è per questo che chiaramente i meriti di Motta sono tanti, perché la squadra non era partita né era allestita per quell'obiettivo. Poi strada facendo scopri di avere due fenomeni che neanche il Bologna inizialmente sapeva che avessero quel valore lì, e parliamo di Calafiori e Zirzé. L'allenatore è stato chiaramente eccezionale, ma obiettivamente, sapendo anche dell'impegno Champions, quest'anno tra la Conference e l'Europa League sarebbe già un miracolo, perché sappiamo quanto si paghi comunque ad avere una competizione così importante da onorare. In più c'è la Coppa Italia, quindi l'ambiente sa che l'anno scorso è stata un'eccezione, ma vorrebbe attestarsi in quella fase, in quella fascia lì, cioè di una squadra che ogni anno ambisce ad entrare nelle competizioni europee. Poi c'è l'anno che va in Champions, l'anno che va in Europa League, l'anno che ci rimani fuori, ma che ci hai provato fino all'ultimo, ecco, fare quel tipo di stagione lì.
Che cosa secondo te sta funzionando meglio nel Bologna? Hai parlato di gioco intenso, italiano, insomma, da questo punto di vista sta dimostrando continuità con la sua carriera. Che cosa piace di più per adesso del Bologna? C'è qualche giocatore, c'è qualche situazione, appunto, questo atteggiamento?
Guarda, sta piacendo il fatto che molti c'era il dubbio, no, fino all'anno scorso, che fosse Motta ad aver diciamo dato quel qualcosa in più ad alcuni giocatori, o se davvero questi giocatori erano così forti, perché il Bologna è cresciuto insieme, Motta e anche la squadra era da scoprire, perché erano tutti nuovi arrivati e non di nomi di grido. Quindi il dubbio era: ma sono forti loro o li ha resi forti Motta? Ecco, dove oggi abbiamo la consapevolezza che la coppia di centrali Benzema e Lukumi siano oggettivamente forti, sono seguiti dal Real Madrid, cioè sono giocatori forti che sicuramente Motta ha esaltato, ma rimangono giocatori forti, che Freuler è una certezza, che questo giovane Castro che era arrivato perché doveva ambientarsi in realtà è già pronto per la Serie A ed è già un giocatore scaltro, che Ndoye non è più una sorpresa ma una certezza, è un giocatore che può giocare ad alti livelli. Quindi quello che piace è aver consolidato giocatori, appunto, che l'anno scorso il dubbio era: è stata la stagione eccezionale anche per loro o è così che in realtà sono? Bene, sono, ci sono 5-6 giocatori di media veramente molto alta, e poi di italiano piace questa passionalità che ci mette, molto diverso da Motta che voi avete ormai imparato a conoscere bene, molto algido, molto distaccato, almeno Bologna non l'ha mai vissuta, aveva anche questo distacco nelle conferenze stampa. Italiano è molto più verace, molto più genuino, è un allenatore che va sotto la curva, è un allenatore che empatizza molto con la piazza in cui si trova, e questo si nota molto rispetto all'anno scorso.
Senti, a proposito di individualità, Dominguez è una sfida adesso da vivere e Dallinga è una sfida ormai perduta? Qual è il tuo pensiero?
No, nessuno delle due. Cioè, allora, Dominguez è stato preso più per il futuro che per il presente, poi adesso viene inserito a piccole dosi e si sta rivelando già comunque un peperino che nel campionato ci può stare, ma non era questo l'obiettivo in estate, tant'è che dopo l'infortunio di Cambiaghi hanno preso Illing Junior, perché non era Dominguez il sostituto sulla sinistra di Cambiaghi né l'alternativa, però si sta rivelando bene. Dallinga c'è ancora la possibilità che sia un ritardo nell'ambientamento, perché sono passati 3 mesi, è vero che sono tanti, però la bocciatura definitiva forse prematura. Noi siamo stati tra quelli che a Bologna hanno avuto un anno di Julio Cruz impresentabile, l'anno dopo è diventato Cruz ed è andato all'Inter. Cioè, sappiamo che ci sono dei giocatori che magari rispetto ad altri pagano un po' di più l'ambientamento, ma vi dico, lo stesso Zirzé il primo anno era la riserva di Arnautovic, ma quando Arnautovic era infortunato Motta non lo faceva giocare, piuttosto giocava senza punte, metteva Ebischer, metteva Ferguson, finto 9, perché non si fidava di Zirzé. L'anno dopo è diventato il giocatore che voleva tutta Europa, quindi non tutti hanno gli stessi tempi, soprattutto stranieri, no? Ad ambientarsi a un calcio diverso, a una città diversa. Quindi è chiaro che al momento sta deludendo, però prima di bocciarlo si aspetta ancora qualche mese e forse anche un gol che si spera magari lo sblocchi psicologicamente.
Senti, ho un'ultima curiosità. Oggi ho letto con attenzione l'intervista del mitico Villa, giocatore che a Bologna rappresenta un'istituzione e quei sentimenti di cui parlavi prima, a proposito di Thiago Motta, e lui fa due considerazioni. Dice: la prima, tutti sapevano che Motta sarebbe andato alla Juve, ma nessuno lo diceva, e forse qui c'è stato un errore della società. Io naturalmente, conoscendo un po' come vivono le società in corso di stagione non andranno mai a dire, secondo me, che un allenatore andrà via. Però questo potrebbe avere un po' logorato il rapporto di Motta con l'ambiente. E dall'altra gli rimprovera, cosa che io avevo rimosso, francamente, soprattutto le tre sostituzioni in occasione di Bologna-Juve, che era ormai una gara amichevole, per cui si è passati dal 3-0 al 3-3. Ho letto, non ho visto la partita, ho detto che durante Bologna-Monza ci sono stati dei cori contro Motta. Ecco, ma c'è davvero in questo momento acrimonia? Ma è da parte della curva o da parte della città? E tu personalmente che sentimenti hai verso Motta?
Allora, quelli più tranquilli dicono grazie, punto, l'indifferenza. Quelli più arrabbiati ce l'hanno con Motta, perché comunque non è vero che la società sapeva che sarebbe andato alla Juve, la ricostruzione è errata. La società ha sperato fino all'ultimo che lui restasse, perché lui ha fatto credere alla società fino all'ultimo di poter restare, anche condizionando il mercato di gennaio, quando sapevano ormai tutti nell'ambiente che sarebbe andato via, magari non alla Juve, perché non è detto, io non so adesso i tempi con cui ha trovato l'accordo con Giuntoli, ma che fosse seguito da diversi club, che lui sarebbe andato via lo sapeva da gennaio. Al Bologna ha fatto credere fino all'ultimo che sarebbe rimasto, motivo per cui saputo a fine stagione ha detto: l'unica cosa, non vedrò mai un giocatore a Thiago Motta. Cioè, il Bologna si è lasciato male con Motta. Il Calafiori, che è stato sondato dalla Juve, lo Zirze, il Bologna non gliel'avrebbe mai venduto. Poi sono quelle cose che ti fanno capire che tra di loro un qualcosa non detto è rimasto, che evidentemente i comportamenti non sono stati limpidi. E quel famoso 3-3 e anche la partita di Genova, molto snobbata l'ultima, persa malamente con in campo riserve e ragazzi della primavera, sono costati al club quei 5-6 milioni di differenza tra il terzo e il quinto posto in classifica. Cioè, non è che, hai capito, e questa cosa è rimasta come una ferita, per cui grazie per il bellissimo calcio e la stagione meravigliosa, ma la città non ha questo amore per l'allenatore forse più vincente della storia moderna del Bologna, ma è anche quello che umanamente ha lasciato più indifferenti o arrabbiati i tifosi.
Bene, mi fa piacere questa precisazione, perché così abbiamo chiarito meglio la questione. Ultimissima considerazione: è meglio il nuovo disco di Cesare Cremonini o il Bologna d'Italiano?
Tutti e due, tant'è vero che lo si mette allo stadio alla fine di ogni partita. Quando finisce il Bologna, soprattutto vincente, parte di solito la canzone di Cremonini che fa da sottofondo, e quindi diciamo che insieme speriamo facciano grandi risultati il Bologna e grandi successi le canzoni di Cremonini.
Grazie Sabrina, buona giornata e grazie davvero per il tuo contributo. Ciao, alla prossima.
Grazie, ciao, buona giornata.
Allora, tanti aspetti sui nostri avversari, mi ha fatto molto piacere, perché la funzione della radio è anche questa, quella di capire meglio dove andremo a parare, nel senso con chi andremo a giocare, e credo che questo tema su Thiago Motta sia stato anche interessante. E ci scrive Severino dalla Val Camonica: se dico che mi preoccupa meno il Bologna del Lecce, perché la squadra di Italiano giocano alte e vengono a prenderti, e noi invece soffriamo le squadre che si chiudono. Dico una stupidaggine: a Lecce avevamo solo 45 minuti sia nelle gambe che nella testa, e questo a causa delle assenze. No, non hai detto per niente una stupidaggine. La Juve tendenzialmente si esprime meglio con squadre aperte. Ricordiamoci però il precedente col Parma, cioè se tu trovi una squadra che ha ritmo, che ha dinamismo, che ha cambio di passo, che ha personalità e anche un po' di sfrontatezza, come è stato il Parma, che è una squadra che quest'anno ha sbagliato tante partite, ma con le grandi si è comportata anche molto bene, e reduce da una meravigliosa vittoria per 3-1 con la Lazio, e con noi ha rischiato di vincere a Torino, e devi essere però attrezzato a quello. Quindi la Juve domani sicuramente non si troverà una squadra con 10 uomini dietro la linea della palla, e che non vuol dire che siano sprovveduti, però degli spazi ci sono. Anche per questo servirebbe molto Vlahovic, perché Vlahovic comunque ti garantisce profondità e quindi ti dà un'altra soluzione. Poi vediamo se oggi in conferenza Thiago Motta ci chiarisce qualcosa rispetto alla formazione, perché è evidente che se rientra Vlahovic, sugli esterni abbiamo un'opzione in più, e quindi sarà interessante capire se uno tra UEA, Conceição e Ildiz andrà a rifiatare, fatto salvo che penso che Cobb Miners, per quello che sta facendo e per quello che dice sempre Thiago Motta, non verrà accantonato, perché ha bisogno di giocare e la Juve ha bisogno di conoscerlo e lui di conoscere meglio la Juve e di incidere di conseguenza.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
340-54-25-324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Alle ore 13 inizieremo anche a parlare della conferenza stampa di Thiago Motta, che poi ci racconterà anche il nostro direttore Antonio Paolino. Allora, vado a leggere qualche messaggio. Ci scrive Gianluca dalla Dispoli. Ciao Paolo, è anche vero che l'anno scorso il Bologna è arrivato in Champions League perché hanno bucato Napoli, Lazio e Roma. Sì, ma ogni anno, per la verità, insomma, c'è la possibilità di una sorpresa. In questo momento, se pensate a questo dato abbastanza clamoroso, in Champions League non ci andrebbe né la Juve né il Milan, che l'anno scorso sono arrivate seconde e terze, e che soprattutto insieme all'Inter sono le tre big storiche del calcio italiano abituate a giocare in Europa. Cioè, in un mondo normale, in una stagione normale, Juve, Milan e Inter arrivano in maniera varia nelle prime tre, e la quarta è da decidere tra Napoli, Lazio, Roma ed eventuali sorprese. In mondo normale in realtà non va sempre così, perché poi quando ci raccontiamo giustamente anche degli ultimi anni difficili della Juve, ci dimentichiamo ad esempio che le milanesi entrambe nel corso degli anni 10 di questo secolo, quando noi dominavamo, spesso e volentieri sono state fuori dalle coppe, a differenza dalla principale coppa, la Champions League, a differenza di Napoli e Roma, che con mezzi economici minori hanno fatto dei buoni risultati e che si sono anche qualificate per la Champions andando anche avanti. Quindi questa dimostrazione che i nomi contano, ma in Italia non c'è una situazione come quella spagnola, cioè dove tendenzialmente deve veramente capitare il cataclisma e non succede mai. Real Madrid, Barcellona e ormai Atletico Madrid sono sicuri della qualificazione in Champions. In Italia certamente rispetto allo scudetto ci sono pochi spazi di ingresso, una sorpresa manca da tantissimi anni, ma rispetto alla Champions League te la devi andare a conquistare, e infatti io sono di quelli che sostiene che se dopo 13 giornate Fiorentina e Lazio sono lì, potrebbero essere i fuochi di paglia, nel senso che poi fatalmente queste squadre tante volte calano di rendimento, ma potrebbero anche non esserlo, perché per quello che stanno mettendo in mostra sono su una strada più avanzata rispetto ad esempio alla nostra, e attenzione quindi a dare per scontato che poi tanto crolleranno, perché in questi anni l'abbiamo visto anche l'anno scorso, per arrivare in Europa, nella grande Europa, devi assolutamente lottare. Vedo che è arrivato un vocale, andiamo ad ascoltarlo. Luca in regia.
Ciao carissimo, buongiorno.
Ciao.
Io volevo dire che magari esco un po' fuori tema. L'altra sera casualmente ho visto su Diretta Gol un po' tutte le partite del campionato inglese, ma è allucinante, non mi era mai capitato finora di vederne. Questi viaggiano a una velocità doppia della nostra a livello di giocatori individualmente, e la palla viaggia tre volte più veloce di quanto la facciamo viaggiare noi. Questo è un po' tutto il campionato italiano, ma tutta questa differenza da cosa è data? Cioè, o loro si dopano oppure fanno una preparazione migliore della nostra, perché non è possibile che i nostri giocano lentamente e dopo mezz'ora di partita cominciamo a dire anche che sembrano un po' stanchi. Io non riesco a darmi pace per questo, perché l'abbiamo, si è notato questo da molto tempo che si nota, e perché noi non possiamo raggiungere quel ritmo di partita? Adesso, a parte il periodo storico pieno di infortuni, ma solitamente è così. Cosa ne pensate? Un abbraccio e forza Juve. Angelo da Frosinone.
Allora, Angelo, beh, il tema è molto, molto serio e riguarda, secondo me, poi ne parliamo adesso con Mimmo Celsi che ci può dare una mano in questo, e riguarda l'identità profonda, cioè quella sedimentata, quella che cova nel corso degli anni e che si alimenta di squadra in squadra del calcio inglese con quello italiano. Tanto è vero che tu giustamente sottolinei come guardando diretta gol, cioè guardando quindi tutte le squadre, quindi guardando il Liverpool capolista, il Manchester City dei mostri, ma anche magari la squadra di bassa classifica, l'Everton o altre. Questo che cosa ci dice? Ci dice da sempre il calcio inglese è stato un calcio molto dinamico, a volte era anche molto confuso, una volta fino a quando non ha avuto dei tecnici di vari paesi europei che l'hanno evoluto tatticamente, i vari Wenger e così via. E non solo, era un calcio che andava dritto alla porta, c'era addirittura una teorizzazione del calcio inglese sul fatto che arrivati al limite dell'area bisognava cercare di tirare, c'erano degli studi fatti su questo, e in Italia noi viviamo un calcio compassato. Cioè noi, e vado così dal nostro Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
Ciao Paolo, buongiorno.
Così gira a te le osservazioni interessanti che ha fatto questo nostro ascoltatore, che ci ha detto, e io ho guardato diretta gol del campionato inglese, cioè tutto il campionato, sono rimasto sbaccalito perché questi vanno due volte alla nostra velocità, il pallone tre volte alla nostra, e mi chiedo perché questo succede e perché in Italia non possiamo arrivare a questo. Allora, intanto io ti chiedo se anche tu, con l'ausilio degli strumenti scientifici che è un preparatore, hai questa impressione. Secondo, se questo è vero o non è vero, mi dici qual è il differente grado di preparazione. Io faccio questa premessa che stavo completando prima, che stavo esponendo prima, adesso vado a completare. Secondo me c'è molto della cultura calcistica di un paese. Cioè, una squadra lenta in Inghilterra non verrebbe accettata dal suo pubblico. In Italia, una squadra lenta, ma che gioca bene, cioè che non sbaglia i passaggi, che vedi ordinata, che tatticamente concede poco, in Italia non viene fischiata, perché è nostra abitudine valorizzare altre cose. In Spagna, ancora di più, perché in Spagna si pratica un calcio che è un mix. Ma certamente in Spagna, se tu tieni palla, viene quasi visto come una virtù, almeno per certe squadre, no? E quindi ci sono delle caratteristiche nazionali che poi naturalmente si vanno, ormai il calcio è globalizzato, si vanno a mischiare, nessuna è più pura, ognuno sa fare un po' tutto. Però veramente in Inghilterra si va più veloce di noi a talmente tanto che emerge anche all'occhio del tifoso profano?
Quante puntate ho per rispondere a questa domanda?
Ma ne hai una, io guarda, adesso hai un 18 minuti, per cui sei tu per 18 minuti. Mi sai esporre la tesi, non dubito, ma io vado anche via, ti ascolto da fuori, Vai perfetta, camera a te, vai tranquillamente perché mi piace, è perfetto.
No, perché ci vogliono 6-7 puntate per rispondere a una cosa del genere. Cioè, allora, partiamo dal primo presupposto, cultura dello sport Italia versus il resto del mondo. Noi siamo indietro 15 anni come cultura dello sport, che è una questione completamente diversa dalla percezione che hanno gli amici tifosi del calcio ad un certo livello. Perché? Innanzitutto, partiamo da un presupposto di base: lo sport in Italia inizia nelle palestre o nelle attività private. Nell'attività pubblica lo sport non è contemplato come un'attività principale, mentre, spostandoci in Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Russia, Ucraina, io cito le nazioni che vanno per la maggiore per cultura sportiva, Francia, noi abbiamo già all'interno dei comparti scolastici delle strutture sportive che hanno una valenza sia educativa sia formativa, inteso sia come educativa come educazione propria, formativa come formazione di un aspetto sportivo, che vale almeno il 50% di quello che è il valore dello studente. Ok, questo è il primo concetto su cui dobbiamo fondarci. In Italia questa cosa non esiste. Dopodiché, cioè,
traduco volgarmente, Mimmo, i voti di educazione fisica sono così, diciamo. Cioè, mai nessuno si è posto il problema di arrivare a casa e dire: mamma, ho preso 5 di educazione fisica, devo migliorare. Perché tanto 5 non lo prendevi, mamma, ho preso 8, non lo prendevi. Era l'ora di ricreazione ben fatta. E con questo, con il massimo rispetto per gli insegnanti di educazione fisica, perché io ne ho avuto anche di straordinari. Però l'idea era un po' questa. Perché se hai un'ora a settimana o 2 ore a settimana, non è che puoi fare un granché. Fai giocare giustamente le persone, no?
Fai giocare le persone, fai divertire, anche se negli ultimi 3 anni i comparti della formazione scolastica hanno incluso anche una parte teorica abbastanza importante, per cui adesso oggi gli studenti a scuola fanno il ciclo di Krebs, i sistemi energetici, queste cose qui le studiano, però in realtà non ci capiscono
Mimmo,
niente.
Ci scrive uno spettatore su Twitch, finalmente uno che le dice queste cose: nelle scuole, se li faccio sudare, evidentemente è un insegnante, mi licenziano perché si sporcano la tutina. Ecco, l'Italia è un po' questa cosa qui. È un po' questa cosa qui. Io ho avuto questa esperienza qui, almeno.
Al collega, se è un collega, dico: purtroppo io le cose le dico perché io nella scuola non ci entrerò mai. Essendo invece nel comparto universitario, io nel comparto universitario certe cose già le denuncio da anni, ma non me ne frega niente, perché tanto, lavorando nel calcio professionistico, a me personalmente, scusatemi, andare a lisciarmi il pelo del ministro della pubblica istruzione non me ne frega niente, le cose vanno dette, perché se non le diciamo mai, le cose non arriveranno mai. Detto questo, e che è un fattore importante, ricordo a tutti che i grandi atleti cominciano ad essere atleti dai 9-10 anni in poi, cioè quando cominciamo a lavorare seriamente sul corpo di un atleta, quindi accantonando determinate caratteristiche che sono quelle coordinative, andando a lavorare su quelle che sono le caratteristiche condizionali. Detto questo, però, devo dare una brutta notizia a tutti: in Inghilterra non è vero che si corre il doppio, tutt'altro, anzi a quanto pare in Inghilterra si corre molto meno di noi. La percezione che abbiamo noi è di tipo tecnico-tattico, cioè tecnicamente e tatticamente parlando in Inghilterra esiste una modalità di giocare a calcio che è completamente diversa. E siccome l'Inghilterra è la Superlega della UEFA, perché noi ci possiamo girare intorno, lancio, mi sono tesserato Lega Pro, qualcuno potrebbe, spero che non mi becco una squalifica.
Ma no.
Lancio un bel sasso là in mezzo, ma la butto qui. Non si può pensare che il campionato inglese, che ha introiti fra diritti TV, sponsor, attenzioni mediatiche di vario genere, e gestisce in squadre che sarebbero, fra virgolette, l'emulo del Genoa, del Frosinone, giocatori di prima fascia, e quindi possono gestire un calcio anche di altissima qualità, non possiamo immaginare che la palla non viaggi a 200 all'ora, perché l'intensità non è fisica, è tecnico-tattica, a cui poi devi abbinare una capacità fisica. Ma in Italia, lo dico a chiare lettere, corriamo forse anche più veloce, anche molto di più degli altri campionati. È che tecnicamente e tatticamente parlando, noi tatticamente parlando siamo un piano sopra, tecnicamente parlando i nostri giocatori non sono a livello dei top campionati, degli altri top campionati europei. Quindi c'è tutto un discorso. Apro e chiudo un argomento, perché io conosco bene anche il mondo spagnolo, perché l'ho frequentato per 3 anni, l'ambiente spagnolo calcio, e vi dico, la cultura dello sport del calcio in Spagna è che fin da bambini si deve giocare la palla a 200 all'ora con capacità di tattica, di tecnica individuale estremamente spiccata, dove gli stessi istruttori di scuola calcio o di academy delle principali squadre nazionali, Valencia, Real Madrid, Barcellona, sono laureati in scienze motorie e tecnici qualificati UEFA B a tutti gli effetti. Quindi non cominciamo, se vogliamo fare i paragoni facciamoli, però facciamoli su tutto. Perché sennò sembrerebbe che le squadre in Italia non corrono perché è colpa dei preparatori atletici italiani. No, dovete sapere che i migliori preparatori atletici al mondo di calcio sono italiani.
Aggiungo, Mimmo, è evidente che se la discriminante fosse quella del ritmo, diciamo così, o dell'intensità, e non ci fosse altro nel calcio, allora gli inglesi vincerebbero sempre e con tutti, cosa che invece non succede, perché poi quando un'italiana, cioè io faccio il riferimento dell'Inter che va a fare la finale col Manchester City, nell'ultima mezz'ora il Manchester City sembrava boccheggiare, quindi magari l'Inter non è riuscita a correre bene o aveva una soggezione tecnica doverosa, mi sento di dire, perché c'è una differenza tra le due squadre, ma poi esci fuori. Ricordo la Juve a Berlino col Barcellona, noi nel primo tempo non vediamo la palla, nella prima mezz'ora del secondo tempo è il Barcellona a non vedere la palla con la Juve. Quindi insomma, le partite sono anche rapporti di forza, sono anche come corri, piuttosto che solo proporre un copione. Da questo punto di vista ti chiedo, Mimmo, così veniamo a più a noi, la Juve è capace di variare ritmo? Che cosa stai notando? Visto che a Lecce abbiamo avuto questo andamento, grande inizio, primo tempo accettabile, secondo tempo di enorme confusione all'inizio, con Lecce che va 5 volte al tiro in 5 minuti, poi siamo cresciuti, ma alla fine il risultato, come sappiamo, è stato amaro, perché è arrivato il loro pareggio in un finale in cui eravamo veramente un po' malmessi a tutti i livelli, avevamo già sofferto prima. Tu che Juve stai vedendo, che cosa ne trai per il nostro immediato futuro?
È una Juve stanca, Paolo, è una Juve stanca, perché giocare con 14 effettivi è una cosa difficile ed è una cosa anche abbastanza come dire, chiara, perché te ne accorgi quando alcuni giocatori perdono di lucidità, cioè la percussione che fa Cambiaso, che a un certo punto vuole dribblare e non si rende conto che il pericolo è un attimo da lui, perché è un attimo, perde palla, becchi la ripartenza che ti fa prendere il gol del pareggio con Lecce, e quello non è un fattore tecnico-tattico, lì è un fattore di stanchezza e di lucidità. La squadra è stanca, Motta lo sa, ma può far molto poco. Poi possiamo ragionare anche su una frase detta da Motta, sì, io sappiamo le responsabilità, conosciamo, ma non è questo il caso di parlare. Non significa che Motta stia dicendo che c'è un problema sulla preparazione atletica, c'è un problema sulla gestione, forse in questo momento. Faccio io una traduzione, fra quello che è il protocollo di recupero degli atleti e quello che sono le intenzioni di Motta, dove probabilmente c'è uno scollamento.
Spiegacela bene questa cosa, perché è fondamentale, perché giustamente ormai siamo quasi stanchi di fare o proporre o leggere la solita domanda, cioè, ma Douglas Luiz e Nico Gonzalez che cosa hanno? Quindi facci tu la spiegazione, perché sta diventando oggettivamente un po' imbarazzante. Immagino che anche oggi se ne parlerà, tra pochi minuti inizia la conferenza.
Ok, e io purtroppo non ho notizie.
No, certo.
Certe.
Fa ipotesi.
Quindi buttiamola qui, vado per ipotesi, e io le ipotesi che mi sono fatto e che poi sono tradotte da qualcosa, mi dicono che, uno, Nico Gonzalez arriva a Torino con delle problematiche, probabilmente tipo posturale, che hanno in qualche modo, secondo me, segnato la carriera degli ultimi 3 anni di Nico Gonzalez alla Fiorentina. Poi di chi sia la colpa, la responsabilità, questo non sta a me dirlo. Che Douglas Luiz, probabilmente vittima anche di una serie di problematiche pregresse, arriva in pessime condizioni fisiche, forse il suo tenore, il suo stile di vita sportivo non è esattamente allineato ad uno stile di vita di un atleta che si confà alle abitudini dello staff medico atletico della Juventus, e probabilmente in questo senso si sta cercando di recuperare dei ragazzi evitando delle ulteriori ricadute che noi in termine tecnico chiamiamo recidive. Detto questo,
perdona Mimmo, secondo te ci sono già state delle recidive in questo lungo percorso?
Sì.
Perché altrimenti sì, la Juve non avrebbe detto sostanzialmente in un mese si risolve tutto. Quindi in questo mese qualcosa è successo per complicare la situazione o no? O aveva sbagliato prima la diagnosi? Cioè,
sicuramente tempo. Allora Paolo, qualcosa sicuramente è successo, c'è un fattore di base. Allora, io cerco di essere chiaro, siccome purtroppo noi non possiamo sapere i tempi di guarigione di una singola persona, perché Mimmo Celzi e Paolo Rossi, che nascono il 1 gennaio del 2043, scusami, del 1943, hanno due tempi di recupero completamente diversi. Mi segui? Pur essendo nati lo stesso giorno, lo stesso anno, dello stesso mese, punto. Questo è perché uno di noi ha una fisiologia completamente diversa. Detto questo, i protocolli della Juventus introdotti da Andreini sono protocolli che prevedono non la guarigione completa, totale, nel senso che sono guarito e torno in campo. No, sono guarito, ho fatto tutti i protocolli che mi permettono di ridurre ulteriormente il rischio di infortuni, torno in campo, perché la recidiva non ci deve stare. Se c'è stata, vuol dire che c'è una forzatura da parte di qualcuno che ha chiesto al giocatore di fare qualcosa anzitempo. Io faccio una considerazione: non è colpa della Juventus se Vlahovic va a giocare in nazionale, gli fanno fare 93 minuti e al 93esimo minuto della seconda partita, quando ne avrebbe dovuti o potuti fare molto meno, il giocatore ha un sovraccarico, perché sennò poi pare che la colpa è di Colinè. L'anno scorso era di Folletti, 3 anni fa era di Bertelli, l'anno prima ancora era di Tognaccini e ancora prima era un'altra volta di Folletti. Cioè, mi pare che tutti i preparatori tecnici che arrivano alla Juve sono degli imbranati. Non funziona così. Altra cosa, mi preme chiarirla, perché se ne è fatto discussione sui social. Allora, gli staff medici, gli staff atletici di una società professionistica di calcio, che spende mediamente fra i 2 e i 2 milioni e mezzo di euro l'anno in strumentazioni e in protocolli per ridurre il rischio di infortuni, sanno quasi al millesimo di secondo se un infortunio sta per arrivare e quando sta per arrivare. Il problema è che quella è una previsione. Ok,
certo.
Abbiamo body scanner, abbiamo valori di rilevazione ematica, abbiamo GPS, abbiamo cardiofrequenzimetri, abbiamo orologi di rilevazione del sonno, abbiamo il controllo dell'alimentazione, abbiamo controllo dell'elettrocardiogramma, cioè si spendono 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro l'anno. Non mi venite a scrivere sui social, allora gli eventi si fanno male perché sono imbranati. Non funziona così, non è la terza categoria, ragazzi, voglio bene, con tutto il rispetto per la terza categoria, era nemmeno l'eccellenza della Serie D. In Serie A ci sono dei protocolli molto alti, perché la gestione di un giocatore non costa poco ogni anno, costa una barca di soldi. Scusami che mi sono dilungato, Paolo.
Hai fatto un ragionamento assolutamente doveroso. Aggiungo, quando parliamo di atleti professionisti, perché poi questo è l'elemento, secondo me, che li contraddistingue, stiamo parlando di macchine al limite della perfezione. La macchina al limite della perfezione. Cioè, se Douglas Luiz dovesse giocare sotto casa mia, probabilmente con una gamba vince la partita, capisci? Mentre se deve giocare un match di Champions League, deve ottenere delle performance per le quali evidentemente adesso non è pronto. Ma stiamo parlando di eccellenze. Cioè, esatto. È come se parlassimo di Jacobs che deve fare i 9,90 o i 10,40. C'è una bella differenza tra le due cose, no? Cioè, passa il mondo. Sì. Ecco, e da quel mondo che passa, passa il suo stato fisico. Quindi stiamo parlando di giocatori che, chiaramente, hai fatto bene a ricordarlo, perché altrimenti sembra che si sia in mano dei dilettanti. Ma qui stiamo parlando di professionismo ad altissimo livello, dei più alti professionisti che esistono.
Prova ad immaginare un body scanner che costa 185-190 mila euro, che per la gestione di tutte i software e le verifiche, i controlli, ti deve costare quasi 100.000 euro l'anno. Cioè, stiamo parlando che un indice in tempo reale ti metti così, dice in tempo reale se il giocatore sta bene o sta male. Cioè, ragazzi, ma che state scherzando? Voi pensate veramente che lì ci siano degli imbranati? Io a volte sento delle cose e mi lasciano perplesso. Scusami, mi arrabbio perché mi dà fastidio la critica verso i colleghi.
Certo, e poi fai bene bisogna pensarla diversamente, così ti faccio l'ultima domanda. Cioè, oggi purtroppo, poi se uno ne ha troppi deve ragionare, ma purtroppo la condizione dell'infortunio è la condizione tipica del calcio contemporaneo, cioè non è un'anomalia, è questo il problema vero. Bisognerebbe anche dire questo, perché tutte le squadre hanno problemi molto seri. In questo momento la Juve ne ha troppi, e ti chiedo a questo punto, Mimmo, ma secondo te, perché chiudiamo con questo, visto che ieri sono stati fatti sorteggi per il mondiale a livello di preparazione atletica è già nell'agenda oppure in qualche maniera è messo in coda? Ci si penserà quando saremo un po' più vicini? Magari la domanda è stupida, però... Prova a capirne il senso.
No, è stupida, è che è normale che è messo in cantiere, cioè è normale che oggi vedo City, Real Madrid, Liverpool, tutte le squadre che parteciperanno al mondiale per club, che hanno qualche difficoltà di troppo prima di arrivare a determinati parametri fisici. Poi resta chiaro che tu poi ci penserai veramente andando a certi regimi un mese prima. Bisogna vedere quanto questo mondiale per club, però poi conti, perché ho visto i sorteggi, sinceramente mettere il City con la Juventus mi è sembrato un attimino fuori luogo, perché mi pare che ci stiano giocando un attimino anche con le determinate regole. Però detto questo, è normale che ci si pensa un po' dopo, però tu l'hai messo in cantiere da oggi, perché alcune squadre stanno avendo delle problematiche e sono sostanzialmente legate alla calendarizzazione nel lungo periodo. Aggiungo una cosa: c'è differenza fra infortunato e indisponibile. L'infortunato è colui che ha una lesione ed ha una reale difficoltà a stare in campo. L'indisponibile è colui il quale viene a disponibilità per poter tornare in campo a giocare, quindi è un giocatore sano, guarito, ma sta facendo un percorso di riabilitazione specifico per evitare delle recidive. Questa è una terminologia interna nostra, poi fuori mi diranno...
No, però hai fatto bene a precisarla.
Infortunato significa anche disponibile, sì, vero, però c'è una terminologia tecnica che fa un leggero distinguo, perché dobbiamo
certo,
fare il distinguo.
Giusto, sennò, giusto, hai fatto bene a puntualizzarlo. Mimmo, ciao, ho visto gli ultimi risultati del tuo club, cerchiamo di migliorare, non ne voglio parlare, ma cerchiamo di migliorare, ok?
Ecco, non posso parlare.
In bocca al lupo.
Mi è stato bene di parlare.
Ci mancherebbe altro, in bocca al lupo. Ciao Mimmo, buona giornata e grazie.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
340 5425 324 c'è in questo naturalmente il numero per scriverci o mandare i vostri vocali. C'è in questo momento la conferenza di Thiago Motta che è appena iniziata. Andiamo a sentire una battuta.
Sta bene, Bologna è una grande squadra, giocano molto verticale, è una squadra che pressa tantissimo l'avversario, e noi dovremmo concentrarsi tantissimo in cosa dobbiamo fare in tante altre che da evitare, ripeto, contro una squadra che ha detto bene, sta molto bene in questo momento e che metterà o che proverà di metterà tanta intensità durante la partita.
Questa è una valutazione sui nostri avversari. Chiaramente, insomma, Thiago Motta gli è stato subito chiesto quali sono le differenze che riscontra tra Bologna di Italiano e il suo passato Bologna, e giustamente lui ha definito quello che un po' ci abbiamo anche fatto qualche ragionamento con la nostra collega giornalista di Bologna. Il Bologna è una squadra molto verticale che pressa tanto l'avversario, e la Juve deve riuscire chiaramente a togliersi questo tipo di pressione e fare in modo di trovare la via della rete. Tra l'altro, la prima domanda della conferenza, ve la vado a raccontare, è stata relativa al fatto che domani lo stadium sarà esaurito, c'è il sold out, e giustamente Thiago Motta ha fatto che ringraziare il pubblico, dicendo che insomma questo può, è una situazione che succede spesso. Andiamo a sentire ancora un Thiago Motta.
Ciao Paolo, parlando della finale del 2015 con Barcellona, sì, il secondo tempo è vero, siamo saliti, però l'unica cosa che non dovevamo fare è prendere il gol in contropiede, cioè noi dovevamo fare il contropiede, non loro. Questo è uno dei crucci, secondo me, di quella partita. Ciao.
Io e Luca abbiamo un linguaggio non verbale assolutamente incomprensibile. Quello che sì, lui mi dice, ecco, quindi tu intervieni, Luca, siamo in radio, intervieni direttamente, mi dici Thiago Motta, vocale, eccetera. Abbiamo fatto una puntualizzazione sulla finale di Berlino di cui abbiamo parlato in precedenza, a proposito dei ritmi diversi della condizione atletica tra il calcio italiano e il calcio straniero. È stato chiesto a Thiago Motta se prova fastidio sulla Juve che non viene inserita tra le prime, oltre al fatto di non essere inserita, in questo momento non è tra le prime, questo è un dato oggettivo. E lui dice: noi siamo concentrati sul fare la nostra partita domani, prepararci al meglio ed essere esigenti verso noi stessi, per migliorare, andare in campo per la migliore prestazione possibile. Per il resto non ho il controllo delle opinioni, le rispettiamo. Siete voi che date il vostro giudizio, siete liberi di dire la vostra opinione. Sì, io credo che nella testa di Thiago Motta, provo un attimo a tradurre, perché poi bisogna spesso fare così, con gli allenatori che dicono e non dicono, in questo momento ci sia una cosa molto precisa. Intanto non guardiamo la classifica, perché altrimenti questa ci genera magari della pressione negativa e non è il caso. Due, lui è evidentemente molto convinto che se la Juve migliora, la classifica migliorerà. Quindi non si addentra su questo, ma è un po' alla base del suo principio. Cioè, una Juve che gioca meglio, di solito quest'anno quando la Juve ha giocato bene ha vinto, quando non l'ha fatto non ha vinto, non abbiamo ottenuto vittorie sporche come succedeva magari una volta, e quindi in questo momento il focus deve essere pensare partita dopo partita, e chiaramente questa è una giornata per noi importante, e contemporaneamente migliorare e arrivare di conseguenza alla vittoria. Andiamo a sentirlo, un Motta.
Adesso la massima concentrazione sul Bologna, sulla prossima partita. Tutte le parole di Gigi la prendo con grande piacere, con grande stima, non solo per il giocatore, sino per l'uomo, perché siamo stati insieme, abbiamo condiviso insieme tante belle cose, e lo ringrazio, lo ringrazierò sempre, sia per quello fatto quando siamo stati insieme, sia per quello che fa in questo momento, e le sue parole, che siano positive o no, per un uomo che conosco e fa per il bene della Juventus sempre, che sia io e l'allenatore o non io e l'allenatore, che siano i giocatori oggi o che ci siano altri in un futuro, è una persona che vuole il bene della Juventus, e tutti i suoi commenti e le sue parole verso la Juventus è sempre per costruire per un bene, e sono bene vista sempre dalla nostra parte e soprattutto della mia. I leader siamo tutti, sicuramente nel campo abbiamo dei leader che si prendono la responsabilità in tanti, altri sicuramente sia per età ma anche per caratteristica vanno d'accordo e vanno insieme con i nostri leader. Domani abbiamo un'altra opportunità di dimostrarlo in una partita importante, perché alla prossima di fare la nostra partita, mettere in pratica quello che sappiamo fare e limitare i punti di forza dell'avversario, che domani è il Bologna, per alla fine avere il risultato che vogliamo.
Il Gigi di cui stava parlando, l'avrete capito, è Gigi Buffon, che ha dato delle sue valutazioni su Thiago Motta. I due, appunto, come ha ricordato il mister, si conoscono molto bene. E notizie rispetto a domani: Vlahovic sarà della partita, non ha detto se sarà o meno in campo al primo minuto, ma ha detto sarà con il gruppo, ha fatto la settimana con la squadra, siamo contenti che torni in gruppo e che può fare quello che gli piace. Domani abbiamo Vlahovic, abbiamo anche Azic e il ritorno di Savona, che è mancato nell'ultima partita. Siamo contenti del loro rientro. Insomma, quindi piano piano un po' di effettivi tornano in campo, mentre invece non ci sono chiarimenti, se non il fatto che vengono definiti assenti, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Vediamo se verranno fatte delle domande apposta e ci sarà qualche aspetto in più. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Paolo, buongiorno, sono Nicolai, ti chiamo da Bucarest. Io ho ascoltato il tecnico ora in merito alla strumentazione, alla capacità che hanno queste strutture di valutare, ma quando questi giocatori sono stati acquistati, questi signori cosa hanno verificato? Se ci sono questo tipo di lesioni e questo tipo di precarietà da parte di questi giocatori, perché non hanno detto a chi li è andato a comprare guarda che questi sono, oppure chi li è andato a comprare si è assunto la responsabilità di prenderli comunque? Ti prego, se puoi rispondermi, grazie, sempre forza Juve.
Ah, io ti rispondo senza problemi, nel senso che io credo che quando si fanno le visite mediche siano dei test serissimi, tanto per avere l'idoneità sportiva, e poi io ho questa convinzione che atleti integri al 100% non esistono. Ognuno di loro si porta dietro una storia di acciacchi di vario genere, naturalmente, e evidentemente la Juventus, quando ha monitorato Nico Gonzalez o Douglas Luiz o tutti gli altri acquisti che ci sono stati, ha percepito, ha dedotto che fossero assolutamente arruolabili. Cioè, ci rendiamo conto di che cosa significa comprare un giocatore, no? Significa fare un investimento di milioni enorme. Quindi sono professionisti quelli che li vanno a valutare. Poi c'è naturalmente la realtà del campo. Cioè, quando tu non è che puoi... Cioè, se tu... cioè, facciamo un esempio su giocatore che, di cui noi abbiamo conosciuto molto bene la storia. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero, se fosse andato in un'altra squadra, ad un certo punto la storia di Alessandro Del Piero parlava di un giocatore che aveva avuto un infortunio gravissimo. Da quell'infortunio gravissimo alcuni giocatori non si riescono a riprendere. O non si riprendono a certi livelli. Alessandro Del Piero l'ha fatto. E quindi, cioè, non credo che noi siamo andati a prendere un Nico Gonzalez o un Douglas Luiz rotti, perché non erano rotti. Potevano aver avuto dei problemi, ma proprio l'altro giorno ragionavamo sul fatto che Nico Gonzalez ha fatto sempre 40 partite all'anno. Quindi non è proprio poco. Poi puoi avere dei problemi come ne hanno avuti altri, ma non è che la Juve è andata a prendere un giocatore che aveva, come io leggo, già dei rischi enormi, ma fino a un certo punto, perché il numero delle presenze di Nico Gonzalez con la Fiorentina è sempre stato un numero alto, e quindi evidentemente è successo qualcosa di diverso. Ma come ci ha ricordato Mimmo, stiamo parlando di professionisti, di strumentazioni decisamente raffinate e di un lavoro assolutamente all'altezza da parte di chi opera in quel settore. Poi c'è l'evoluzione, e l'evoluzione fa sì che ti possono capitare degli infortuni, e quelli li devi capire la ragione. A me ha colpito molto di tutte le frasi di Mimmo: guarda che noi, proprio per gli strumenti che abbiamo, sappiamo in qualche maniera quando è che un giocatore rischia di infortunarsi, e questo ti fa capire il livello di professionismo e di accuratezza che c'è nel trattare patrimoni che valgono milioni e milioni di euro, per i quali naturalmente devi avere la massima attenzione possibile. Andiamo a sentire ancora un Thiago Motta.
Noi concentrati, la stessa cosa, siamo concentrati su fare la nostra partita domani, prepararsi al meglio, essere esigenti verso noi stessi per migliorare, per andare in campo e fare la miglior prestazione possibile. Tutto il resto non ho il controllo, non voglio controllare, e accettiamo e rispettiamo tutte le opinioni pubbliche o le opinioni professioniste, che sono spesso voi che date il vostro giudizio, giusto o no, ognuno ha la libertà di dare la sua opinione, noi accettarla e continuare in avanti.
Come vedete, insomma, è un po' il copione solito. Thiago Motta entra e non entra nelle questioni. Poi ne parleremo con Antonio Paolino, però, ad esempio, rispetto alla contestazione di tifosi del Bologna, lui ha detto: a Bologna ho passato 2 anni bellissimi, sia a livello umano sia a livello sportivo, per il resto niente da aggiungere. Quindi getta naturalmente acqua sull'eventuale fuochino che ci può essere. Sui troppi pareggi, lui dice: stiamo lavorando per migliorare. Su Nico Gonzalez, Duca da studio di McKenny, lui ha detto: speriamo che rientrino il prima possibile, per domani non saranno disponibili, vedremo per le prossime partite. E sul perché ci sono questi infortuni, lui dice: io non credo né alla fortuna né alla sfortuna, sugli infortunati ho la mia idea del perché, e l'avete anche voi, ne avete parlato già, ma non sono io che cambierò le cose con la mia opinione, io lavoro per migliorare la squadra, il resto sono tantissime cose. Quindi non ci dà delle valutazioni reali sulle motivazioni, e quindi poi questo naturalmente porta anche a vari pareri del mondo Juve, diciamo, quello più generale, l'ambiente più vicino, i critici, i giornalisti, i tifosi, però se il tecnico naturalmente rimane un po' sul vago, evidentemente ha le sue ragioni e non vuole approfondire il tema in questo senso. Insomma, direi che la notizia del giorno per adesso mi sembra, più che le sue dichiarazioni, il rientro di Vlahovic e anche quello di Savona e Azic. Uno è un titolare, magari domani partirà di nuovo così, e l'altro può essere un elemento da mettere in corsa durante la gara. È mancato, tra l'altro, a questo punto di vista, proprio in questi momenti di emergenza, averne uno in più del suo livello, di questo livello, perché è quello che speriamo tutti, anche se l'abbiamo visto molto poco, poteva sicuramente servire molto. Vado a leggere ancora qualche messaggio. Riparto da Alessandro da Taormina, che dice: le prossime quattro partite saranno decisive per la Juve. Penso che la squadra possa vincere le tre partite in casa con Bologna, Venezia e Fiorentina e la trasferta di Monza. In queste quattro partite capiremo il valore e quali obiettivi possa raggiungere la squadra. Sì, io sono d'accordo, aggiungo, oltre a queste quattro ne metto anche le altre due. Cioè, a fine del girone d'andata avremo un quadro più completo, nostro e di tutti. Insomma, non credo molto alle possibilità di grandissime rimonte, però io credo al fatto che devi avere continuità. Insomma, guardavo alcune squadre, la Fiorentina, la Lazio, hanno ottenuto anche 5 vittorie consecutive. Cioè, hanno stabilito almeno, a volte anche di più, un percorso di quel tipo per rimontare. Erano squadre che partivano dietro da noi dopo poche giornate. Quindi bisogna avere continuità. La continuità la devi stabilire con un filotto di vittorie. Adesso il calendario, con tre partite in casa su quattro, un po' ti dovrebbe agevolare. Tiago Motta.
La responsabilità, non dico pressione, la responsabilità esiste sempre e esisterà sempre. Per qualsiasi squadra. Ogni squadra con il suo obiettivo. E noi con grande responsabilità affrontiamo tutti i giorni di lavoro in questo modo, non solo il giorno della partita, non solo il momento o la situazione, se non tutti i giorni, e me la prendo con grandissimo piacere questa responsabilità. L'ho detto nel primo giorno e lo dirò fino all'ultimo giorno. Mi sento privilegiato di essere dove sono oggi, dando sempre il nostro massimo per fare il meglio per la Juventus, perché alla fine è quello che interessa.
Allora, abbiamo sentito quasi tutte le frasi importanti di Thiago Motta, quindi possiamo chiudere col nostro allenatore, poi andremo a fare le valutazioni del caso, però ripeto, mi sembra che la notizia importante, quella che dovevamo ascoltare, è arrivata con il recupero di Dusan Vlahovic, e io penso che domani non ci saranno dubbi sullo schierarlo titolare. E ritorno ai vostri messaggi. Daniele da Belforte: voglio la finale del 13 luglio ed alzare la Coppa del Mondo per club. Allora, io qui la dico con molta semplicità e anche con però altrettanto nettezza. Ne parleremo naturalmente quando arriveremo all'appuntamento, però io spero che noi, ma immagino anche tutte le altre tifoserie, non facciano ragionamenti, li definisco di prospettiva sul mondiale, ma si vada per vincerlo. Cioè, non è che se arriviamo in semifinale ci dobbiamo consolare. Una manifestazione nuova, una manifestazione dove si arriva tutti con la lingua a penzoloni per lo sforzo fatto durante la stagione, una manifestazione che non ha precedenti. Quindi non è che quest'anno noi, se in Champions arriviamo agli ottavi, ci possiamo dire: beh, però l'anno scorso non c'eravamo e l'anno prima ancora, e quando c'eravamo abbiamo fatto una brutta figura. Quindi bravo Motta che hai migliorato. Si va a questo mondiale, siccome con lo spirito come si va ai mondiali, da grandi squadre, c'è per vincere, punto. Non è che dobbiamo fare troppi ragionamenti, e neanche dobbiamo parlare eventualmente di fallimento se non si farà particolare strada. I mondiali sono una competizione che ti rendono soddisfatto se vinci, non se arrivi in finale perdi, non se arrivi in semifinale non sei fatto meglio dell'Inter, non sei fatto meglio del Real Madrid o cose di questo genere. Secondo me bisogna avere questo spirito. Sono d'accordo con il nostro tifoso, dovremmo viverlo così e fare, sarebbe meraviglioso che la Juve, con un problema con le coppe, farebbe un'impresa straordinaria vincendosi il primo mondiale. Io penso che bisogna avere questo spirito. Difficile farlo? Certo, perché sono club più forti di noi. Però in un mondiale può capitare di tutto. In un mondiale di fine stagione può capitare di tutto. E quindi andiamo con questo spirito. Sono d'accordo. Mentre in Champions bisogna essere realisti, guardare. E nessuno di noi penso che stia pensando ad alzare la coppa perché è realista, vede le squadre che ci sono. In un mondiale si possono, secondo me, un po' mischiare le carte e avere questa prospettiva. Io personalmente mi aspetto anche delle sorprese. Andrea da Lecco: si potrebbe dire che gli arbitri lasciano, in riferimento al fatto che nel calcio inglese sembra che ci sia molto più ritmo e molto più dinamismo e che corrano di più le squadre. Lui scrive: si potrebbe dire che gli arbitri lasciano correre molto e questi ultimi hanno un atteggiamento con le squadre ottimo, ovvero con i giocatori e con le partite stesse. Sono d'accordo, non sono un esperto di direzione arbitrale, però commento, come vi racconto sempre, il campionato olandese, che è un campionato dinamico e gli arbitri non hanno l'ossessione del contatto, anzi, più delle volte è il contrario, più delle volte francamente lasciano andare anche quelli che secondo me sono dei falli chiari, però il metro di misura è quello del fischiare il meno possibile ed è assolutamente coerente. E devo dire, il tenore delle proteste che io vedo sul campo delle Eredivisie, il campionato olandese, è infinitamente minore di quello che c'è in Italia. C'è in Italia, anche solo regolamentare questo aspetto, darebbe un altro ritmo al calcio. Perché noi passiamo una valanga di tempo a discutere decisioni arbitrali che peraltro sono immodificabili. Perché io capisco quando c'è un rigore, la tensione, l'importanza del decreto del rigore, il VAR e tutto quello che sia. Ma su un fallo a centrocampo noi perdiamo 20-25 secondi, sempre, perché c'è discussione. Si lamenta quello che l'ha ricevuto perché vorrebbe l'ammonizione del reo, si lamenta quello che l'ha fatto perché non vorrebbe essere stato punito, si lamentano i capitani e c'è anche il capannello. E noi questo aspetto qui ce l'abbiamo. E il calcio italiano è troppo parlato. Basterebbe fare, cosa che poi tra l'altro vediamo spesso nelle coppe internazionali o nei mondiali, cioè si dice che la protesta non si può fare e cambia la dinamica del calcio. A me sembrerebbe un aspetto banalissimo da fare, e però vedo che c'è difficoltà. Abbiamo ancora un vocale? Andiamo.
Cristian da Vicenza, volevo Christian. Innanzitutto fare i complimenti a Radio Bianconera perché mi fa compagnia tutti i giorni, e poi a tutti coloro i quali stanno piangendo Antonio Conte, anche io ero contento se fosse ritornato alla Juventus, però voglio far presente una cosa: un allenatore che non è capace di gestire più competizioni non è un allenatore per la Juventus, perché la Juventus è una società che ogni anno parte per essere protagonista in tre competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League. Conte, se ha due competizioni, va in crisi e non ne viene fuori. E avere un allenatore che lotta solo per lo scudetto per la Juventus non va bene. Mi ha fatto piacere quando è stato allenatore della Juventus, l'avrei rivoluto, però ad oggi deve allenare solamente squadre che hanno degli obiettivi minimi l'anno. Saluti, Cristian da Vicenza.
Ciao Cristian, allora, guardate, su questo aspetto naturalmente io penso che ci sia un tema che non è solo legato a Conte, ma è legato a Conte e la politica societaria che gli viene proposta. Cioè, io penso che alla Juve un turnover come quello che ha fatto ieri, dove ovviamente aumenti le chance della Lazio, perché i tuoi non hanno mai giocato insieme, lui poi si è giustificato con una motivazione, secondo me, reale, seria. Cioè, io devo anche mettere in grado i giocatori di giocare tutti, e quindi ho scelto di fare questa cosa. E per vedere anche le reazioni, per vedere chi è, su chi io posso contare. Allora io non lo puoi fare perché la Juve si gioca per tutti gli ambiti. Cioè io non credo che, non so, ieri non ho guardato e non ho il posto della situazione, ma non penso che a Napoli in questo momento ci sia molto dolore per l'eliminazione della Coppa Italia, sbagliando, perché a maggior ragione se hai solo due impegni, la Coppa Italia devi provare a vincerla. E il turnover così esagerato non serve a vedere, secondo me, chi è che è veramente attrezzato per stare in una grande squadra. E allora, la Juve, in realtà, Conte non faceva così, perché la Juve non sarebbe stato perdonata questa situazione, tanto è vero che lui al primo anno arriva in finale di Coppa Italia, la perdiamo proprio con lo stesso Napoli, e poi negli altri anni... Primo anno in Champions fa molto bene, secondo anno fa male e finiamo in Europa League dove non riusciamo ad arrivare in finale. Conte disse una cosa quando era ancora nostro allenatore, molto pesante, che io personalmente è una di quelle che ho meno digerito, molto più digerito altre cose che ha fatto, ma disse: io sono sicuro di vincere la Champions League nella mia carriera, la Juve no, non sono sicuro che la Juve possa vincere ancora. E la Juve è andata molto vicina, lui non c'è neanche andato mai vicinissimo, mai, mai. E su questo chiaramente deve crescere. Dopodiché, diciamocela francamente, se quest'anno il Napoli riportasse lo scudetto dopo appena 2 anni, lui farebbe un'impresa storica e quella eliminazione di ieri verrebbe ancora più dimenticata, e lui sarebbe l'allenatore giusto, come ha detto il nostro ascoltatore, per questo tipo di rifondazioni. Poi chiaramente il prossimo anno verrebbe giudicato per quello che fa anche in Champions, perché altrimenti sei un allenatore per un solo obiettivo. Non a caso i tifosi del Milan lo volevano, perché vogliono assolutamente, loro che sono più abituati di noi a vincere le Champions, purtroppo, però vogliono talmente tanto la seconda stella che pensavano che fosse l'allenatore giusto per quest'anno vincere il campionato come obiettivo principale. Ripeto, siccome ieri lui ha peccato di un'idea che personalmente, secondo me, non fa crescere le squadre, ma è un problema del Napoli.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ultimo blocco successivo alla conferenza stampa di Thiago Motta. Tra pochissimo, appena la regia mi dà l'ok, avremo Antonio Paolino per discutere e farci raccontare le sensazioni della conferenza. Ce l'abbiamo e quindi andiamo. Ciao Antonio.
Buona giornata Paolo. Eccomi.
Allora il titolo, dammi il titolo della conferenza. Per me, io almeno da quel che ho letto e ho ascoltato, Antonio, più che ritorna Vlahovic, non saprei che dire. Tu?
Ritorna Vlahovic, va in panchina a Savona e c'è anche Azic. Tutti gli altri cambia poco e ci sono 4 giovani. No, conferenza insufficiente. Bisogna rigenerare un po' questi momenti, altrimenti non aiutano i tifosi, gli azionisti, chi ha bisogno di sapere lecitamente avere delle risposte. Giudizi non ne diamo sulla squadra, lo devono dare gli altri. Gli infortuni, fortuna o non sfortuna, io sono partito dal concetto. Conte è stato molto onesto nelle sue chiacchierate. In questo momento noi non abbiamo infortuni, siamo primi forse anche, non dico per i non infortuni, però è una fortuna non avere infortunati. Allora la mia domanda è alla Juventus, che non ci dà tempi di recupero dei giocatori. Vorremmo capire, poi si è già pochi, si fa una domanda, onestamente titoli non è che ne escano molti, recupero Vlahovic e vedremo che tipo di risposta avremo anche con Vlahovic, perché naturalmente era stato messo sotto osservazione non tanto Vlahovic, ricordo, ma la qualità del gioco offensivo della Juventus, che produce poco. Un'altra curiosità sarebbe stata, che mi passava per la testa, la differenza reti. Se andiamo a vedere anche la differenza reti, al di là dei gol fatti, gol subiti, c'è un'imbattibilità, ma poi sei non lontano dalla vetta, ma la proiezione ci fa pensare che la Juventus ha di che ragionare. Detto questo, il titolo è riprendiamoci una vittoria davanti ai nostri tifosi. Qui non si gioca da diverso tempo, ma una vittoria manca anche in casa, troppi pareggi. E il ricordo di Bologna è stato molto, molto sintetico, molto asettico. Qualcosa non è andato proprio a buon fine questo suo secondo anno al Bologna, quando ha incominciato a far capire alla proprietà che avrebbe voluto andare via. E ricordiamo, c'era la Juve, ma non solo. Non è che i giornalisti raccontino tutte bugie, gli striscioni, a Bologna l'anno scorso, l'ultima partita, cioè poi i matrimoni non finiscono mai bene probabilmente. Forse a Bologna avrebbero gradito che lui proseguisse l'annata portando il Bologna in Champions. Dice: sono stati 2 anni telegrafico, 2 anni belli professionalmente, umanamente. Vero. Sugli infortuni sapete, ma è meglio non parlarne. No, la conferenza stampa sono fatte per parlare. Onestamente vi dico, proseguendo così diventa complicato. Lo dico per i grandi saggi all'ascolto, no, che non capiscono le dinamiche che ci sono all'interno di una conferenza che dura una decina di minuti. Si fa una domanda a testa, siamo in 10, magari qualcuno, può esserci che il tema non sia così esplicito, non si vada direttamente a capire determinate situazioni. È vero che bisogna pensare alla partita dopo, è vero che non bisogna pensare al Manchester, è vero che non bisogna pensare a quest'estate, però c'è una competizione, una Coppa del Mondo dove tutti si lamentano dei pochi soldi che magari la FIFA gira ai club, nessuno si lamenta dicendo non giochiamo, perché la formula è sicuramente interessante vista dalla poltrona, ma per chi ha infortuni, per chi deve fare acquisti, per chi deve gestire una rosa lunga o corta, per chi dovrà inserire, togliere, acquistare o vendere i giocatori, qualche curiosità, qualche pensiero va detto, va sottolineato. Mi sembra molto evasivo Motta e questo non può che non denotare, a mio avviso, il fatto di capire che probabilmente, questa è la mia intuizione, non voglio essere pessimista, fosse di una situazione più semplice di quella che si è trovato poi a gestire anche al suo interno. Gli infortuni hanno una causa, si gioca troppo in nazionale? Diciamolo, sottolineiamolo. Gli viene imposto di non dirlo perché poi da lì arrivano delle assicurazioni, arrivano dalle competizioni. Qui aggiungiamo competizioni, a tutti va bene, ma le uniche dichiarazioni che sentiamo sono una bella competizione, però magari si prendono pochi soldi. Se guardiamo i soldi, anche il cliente, anche il tifoso, se costa troppo il biglietto, poi non andrà allo stadio. Cioè, stiamo cercando non per colpa della conferenza di oggi, ma c'è un movimento attorno al calcio che onestamente non mi piace.
Senti Antonio, chiudiamo e poi ho un altro ospite importante. Però
lui non ascolta, non guarda, ma ti darà la soluzione.
Però mi darà la soluzione, esatto. Però chiudiamo con il nostro giochino abituale di formazione. Come la vedi tu? Dimmi.
Torna Di Gregorio? L'accendiamo?
Sì.
Difesa a 4, sì, Savona parte dalla panchina per tornare, deve essere a disposizione poi in Champions, quindi ci ripiazzo la stessa formazione dell'ultima settimana.
Quindi Danilo Gatti, Calulu, Cambiaso.
Sì, sì, Cambiaso, scusami. Sì, stavo pensando a lui che è entrato poi dopo. Non c'è McKennie, ancora McKennie, non solo lui.
Quindi Locatelli Turam.
Chi? La novità è Vlahovic là davanti, tolgo Weah, lo metto a destra come abbiamo visto nel secondo tempo e faccio riposare uno tra Ilic e Consensao, questa volta dico Yıldız.
Questa volta dici Yıldız. Io dico che non gioca Weah e vediamo.
Che non gioca Weah.
E sono anche abbastanza convinto, che Savona sarà in campo. Visto che
Savona è in campo.
Io
a partita in corso.
Vediamo.
A partita in corsa. Mi verrebbe da dire, visto che mi giochi il jolly così in chiusura, io mi gioco il jolly che forse magari Danilo non gioca e potrebbe esserci Cambiaso a destra e Rui a sinistra, ma non Savona.
Senti, un'ultima osservazione, così ti leggo due messaggi ed è interessante. Paolo ci scrive dalla Sardegna, ma scusate, nessuno che ha chiesto di un cambio di modulo perché Motta è elusivo, ma anche poche domande velenose, così un piattume incredibile.
No. Eppure, no, aspetta. Sta nelle risposte.
Aspetta.
Io esco allo scoperto adesso. Il piattume sta nelle risposte, perché ci sono domande che hanno delle priorità, la situazione, il Bologna, il campionato, eccetera. Il cambio di modulo è come dire ti piaccio, se non mi piaccio ti dico no e ti dice vedrete domani. Cioè ci sono delle domande abbastanza scontate,
ma poi non ti avrebbe risposto, ti avrebbe detto ma il modulo non conta niente. Qual è il modulo della Juve?
Qual è il modulo della Juve? Lo vedrete domani, ti risponde.
Ecco.
Quindi bisogna avere anche lungimiranza, quindi certo. Da casa il piattume a volte è di evitare quelle domande non dico banali, lecite. Sarebbe bello avere il microfono, poter chiacchierare 30 minuti a pranzo con Motta, a pranzo con la Juventus. No, non risponde neanche alle domande che fai. Quindi vi ripeto, ascoltate bene il senso delle domande, ascoltate bene il non senso delle risposte. Questo è abbastanza ovvio, perché adesso è sempre non è colpa della domanda e del giornalista che vi è simpatico o meno in generale. Non ce l'ho, non penso che ce l'avesse col sottoscritto.
Antonio, un altro messaggio.
Fatta così non ha senso più la conferenza.
No, certo, ma sono d'accordo anch'io. Motta è algido, a noi tifosi interessa poco, conta solo il risultato del gioco. Siccome i giornalisti piangono perché senza polemica non hanno contenuti.
No, i contenuti bisognerebbe dare le risposte. Parlami di tattica e ti dico e analizziamo i dati. perché su ogni argomento non risponde. La Juve più che Motta, Motta assieme alla Juve, quindi le polemiche ci sarà qualcuno che le aspetta, però mi sembra che anche i tifosi le polemiche, poi vedremo domani se arriverà un altro pareggio. A me quando manca il sorriso in un giocatore, magari sta in panchina giustamente, se manca il sorriso all'allenatore significa già qualcosa, non è voler fare polemiche. E quando manca Douglas Luiz e Nico Gonzalez da troppe settimane o Milik, perché non dovremmo comprare un attaccante se non capiamo se può rientrare Douglas o Nico? Figurati se capiremo e se sapremo in queste condizioni quando potrà tornare Milik. Ma attenzione, se Milik non potrà tornare, lo devo capire a dicembre, lo devo capire da settembre, certo. Altrimenti devo comprare l'attaccante, non il difensore, perché metto a fare Locatelli il centrale difensivo. Quindi è come se bisogna sapere le risposte, senza essere elusivi. Però adesso esco lo scoperto anch'io. Questo è il nostro modo di chiacchierare civilmente nel rispetto di una persona che non cambierei per nulla al mondo, ma che probabilmente si sta rendendo conto che la Juve, sotto l'aspetto comunicativo, lui, per quanto riguarda le domande, se ribatte al mittente, se ne dobbiamo fare una, non c'è la domanda giusta o sbagliata, c'è la volontà di non rispondere, che è molto più evidente.
Sono abbastanza d'accordo, per quello che almeno ho sentito oggi, poi chiaramente siamo tutti qui che speriamo che questa elusività
che si vinca,
esatto, corrisponde invece
a
un atteggiamento diverso in campo, altrimenti poi fatalmente poi escono fuori certi tipi di situazione. Grazie Antonio!
Mi faccia sapere il menù di Marocchino, ascolterò con
adesso
piacere,
sentiamo. Ciao Antonio, abbiamo già Marocchino in linea e andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
Ciao ragazzi, vi trovo molto stizziti. Se mi permettete, difendo la categoria che per me è già dei giornalisti.
Anch'io,
la categoria. Cioè, quando uno fa una domanda specifica, io non capisco perché dall'altra parte non si possa rispondere normalmente, no?
Altrimenti è inutile farle le conferenze, cioè, è un rito che veramente sta diventando un po' banale,
perché quando mettono i giocatori vicino a un dirigente a fare le domande
ecco Domenico, però con te mi interessa parlare di questo. Tu sei stato un giocatore del Bologna. A Bologna hai vissuto benissimo, da quel che ci hai sempre raccontato, non ho dubbi.
Ma io ho vissuto benissimo in tutti i posti che ho giocato.
Ovunque, ci mancherebbe, ma perché tu sei una persona positiva, quindi figurati. Però sì, ti chiedo, come giudichi il fatto, mi ha colpito molto, che questa settimana insomma anche i tifosi del Bologna in maniera vociante abbiano insultato Thiago Motta è vero, Thiago Motta va a una rivale, noi siamo la rivale storica di tutti, ok. Thiago Motta ti ha lasciato e magari speravi che il matrimonio continuasse, però Bologna sta facendo un'ottima stagione, Italiano è un personaggio che si fa amare e ormai siamo arrivati al punto che anche se Thiago Motta avesse dei torti, facciamo finta, ma diamoli per scontati, non lo perdoni nonostante ti abbia costruito l'impresa più grande della tua storia dal 1964 in poi, no? Cioè dallo scudetto in poi. Perché il calcio è diventato questa cosa qui? Che non c'è proprio più la minima riconoscenza e Thiago Motta viene trattato come un traditore.
Perché innanzitutto c'è poca ironia, c'è poca capacità di leggere le cose nel modo giusto, anche perché quando uso il termine ironia non intendo superficialità o leggerezza nel senso di poca concretezza, no? Ormai si esaspera tutti, si è portati a esasperare, ma questo fa parte del sociale, non fa parte solo dell'ambiente del calcio,
certo.
Praticamente per tutto, perché non si rispettano le idee degli altri, non si rispettano le scelte degli altri, bisogna anche saperli rispettare. Cioè, è chiaro che uno può avere un dispiacere se è un allenatore che ha fatto bene, che ha fatto divertire, ha portato il club e poi se ne va via, ti può dispiacere, è ovvio come tifoso, però devi anche capire, diciamo, le scelte professionali, devi anche rispettare le scelte professionali, ma non c'è rispetto, c'è sempre più stupidità e cattiveria nell'ambito sportivo e nell'ambito anche sociale, non so, che poi il calcio è, non so come dirti, una finestra aperta sulla società.
Certo, certo.
Da un certo punto di vista. C'è anche, lo vedi anche adesso, voi facevate il discorso, vi ascoltavo, che ero in linea, il discorso dell'allenatore che non risponde, come se fosse la fine del mondo di ammettere qualcosa che è all'occhio di tutti. Cioè, come si può non ammettere che i recuperi sono lunghi, che ci sono tanti infortuni, che non c'è un sostituto a un attaccante se si fa male, che cioè, o uno fa una scelta sua, non so come dire, tranchant, e dice no, io non me ne frega niente di avere un attaccante di riserva, voglio avere uno stopper di riserva, o perché io la penso così, fine, perché per me è più importante così. Però devi saper rispettare anche le idee dei critici, che magari dicono no, secondo noi, visto che comunque le partite devi cercare di vincere, è meglio avere un Kin o un Milik recuperato. Ma ormai è quello, cioè, hanno paura anche a rispondere ai giocatori, cioè, non so come dirti, gli allenatori hanno anche paura a dire quello che pensano da un certo punto di vista. Viviamo in un mondo che non bisogna mai dire quello che uno pensa.
Sì, però poi appunto in un mondo che paradossalmente ormai è sempre più,
no, guarda,
sulla comunicazione,
però,
no?
Paolo, sì, Paolo, le interviste sono veramente da, non so come dirti, da circo, perché devi fare delle domande scontate, ricevere delle risposte scontate.
Ma al circo ci si diverte, al circo ci
sì,
si
al
diverte.
Circo, sì, al circo si diverte, sì, sì.
Teatro, vero, teatro cecoslovacco senza sottotitoli, dai, diciamo così,
sì,
con tutto il rispetto per il teatro cecoslovacco.
È tutto un prodotto che deve essere venduto, e quindi conferenze, interviste,
e poi poco, proprio poco.
Poca sostanza.
Ecco, domenica, domani per caso sei allo stadio o in quale ristorante sei, per chiarire?
Guarda, domani che giorno è?
Domani è sabato.
È sabato, e c'ho un periodo, un tour de force di cene, quindi dove c'ho la radio? Che ora giocano?
Giocano alle 18 domani.
Ah, alle 18. Ma la parte interessante...
Esatto, cos'è che c'è di molto interessante in Juve-Bologna? Al di là delle storie personali, del passato, eccetera.
C'è sicuramente, come a livello psicologico, il gruppo, il gruppo, o almeno una percentuale rilevante di giocatori sa reagire a questa situazione un po' di stallo. Ecco, una situazione di stallo questa, così non perdi, non vinci, sei lì, non sei sotto, non sei sopra.
Non fai mai bene, non fai mai male, diciamo, dai.
Sì, una situazione di stallo. Ecco, bisogna vedere come il gruppo reagisce e capire effettivamente chi sono i leader del gruppo. In questo momento ne vedo uno solo, coi pregi e difetti, che è Locatelli. Che poi Locatelli è la fotocopia di Thiago Motta quando giocava, in un ruolo facsimile, trasformato, perché Locatelli nasce come un interno, poi viene utilizzato come mediano davanti alla difesa, famoso mediano di supporto, come diceva Ciotti. E quindi
e tra l'altro anche il giocatore più migliorato in questa stagione, quindi col più alto rendimento, secondo me, rispetto alle aspettative. Quindi non hai detto una cosa fuori dalla spiegazione vera. Thiago Motta in Locatelli applica evidentemente molto bene quello che era lui.
È un passista, passista intelligente. Cioè, Thiago Motta ovviamente era più forte di Locatelli, però era tipologia di giocatore. Difatti è il primo giocatore che ha abbracciato e ha tutelato dalle critiche al primo allenamento. Capito? Però a parte questo, sono curioso di vedere. Sono due partite in casa, la Juventus deve fare 6 punti. Se non fa 6 punti, anche arraffati diventa un problema. A questo punto diventa un problema.
Domenico, trovo bellissima la conclusione a proposito dei ragionamenti che abbiamo fatto sulla conferenza che ci ha mandato un nostro ascoltatore, Emiliano da Fiumicino, perché ha fatto la sintesi perfetta. Lui ha scritto: Motta è riuscito a pareggiare anche in conferenza stampa, non esponendosi mai,
sì, vero,
e girando
vero,
intorno alla domanda. La trovo molto, molto vera. Parlavi di leader.
Ma, lui si intravede un fuoco dentro che brucia.
No, certo, certo. Anch'io sono convinto di questo. Tanto io sono convinto
lui
che...
Lui si contiene.
Io sono convinto che nella gestione del gruppo lui in realtà sia uno abbastanza duro. Ho questa sensazione. Che non sia uno...
Sì.
No?
È un'acqua... Quelle acque chete
esatto,
che però...
Esatto. Ti chiedo questo. Tu hai parlato di leader e domani è indubbio che c'è un'aspettativa fortissima su Vlahovic. Perché? Perché Vlahovic l'abbiamo criticato tutti quando c'è, poi quando non c'è ti rendi conto che manca. Allora ti chiedo, se ti è mai capitato di giocare partite, immagino di sì, però se l'hai vissuto così oppure sono più elucubrazioni giornalistiche che la realtà dei fatti, nelle quali hai un compagno che sai che deve segnare per forza e lo metti anche, come dire, se tra un tiro e un passaggio preferisci darla a lui perché sai che ne ha bisogno, perché Vlahovic in questo momento ha bisogno di segnare, oltre che di rivederlo in campo. E secondo te è così oppure no? Oppure si gioca sempre, nella stessa maniera?
No, c'è sempre una priorità di servizio della palla. Cioè, nella Juventus di Platini la palla... O 7 volte arrivava Platini e le manette 3 volte arrivavano gli altri. La qualità della squadra, il rendimento della squadra è darglielo nel momento giusto, cioè darglielo nel tempo giusto, nel momento giusto, e non darglielo quando è circondato dagli Apache o dai Sioux. Ovviamente dipende anche dal livello qualitativo della squadra. Certo che se in quella squadra lì c'è Paolo Rossi, Bettega, Boniek, Tardelli, puoi anche non dargli la Platini in un certo contesto. In altri contesti invece devi cercare di servire qualitativamente e quantitativamente il giocatore che sai che ti può rendere di più, hai capito? Non sai fare gioco, dai la palla con Sessão.
Sì, ma questo riguarda appunto un giocatore che già fa delle cose sue.
Ma sai,
per Vlahovic dobbiamo aiutarlo,
Il problema di Vlahovic non è Vlahovic. Cioè, lo è per un contesto, ma non è solo il problema Vlahovic. È che Vlahovic si trova, come ha detto lui, giustamente, solo. Solo. Lui si trova a gestire delle palle dopo che ha fatto un certo tipo di lavoro. Dopo che ha aspettato certi passaggi che non sono arrivati, che arrivano dopo, non solo per colpa dei giocatori che hanno la palla, ma magari perché in quel momento non hanno il tempo per servirlo, e quando gli arriva lui ha già fatto 4 smarcamenti, ha già pensato di non ricevere più la palla, e invece riceve la palla, e poi riceve la palla e non ha nessuno vicino. Allora qui è un problema di impacchettare il regalo, non so come dire. Tu puoi avere anche il più bel regalo, ma se glielo tiri così a casaccio rimane sempre un bel regalo, però è meglio addobbarlo un pochettino, già che siamo nel...
Certo.
Ecco, questo è uno dei problemi che ha la Juventus, hai capito? Non arriva a presidiare tutto quello che circonda Vlahovic, hai capito? Poi Vlahovic può avere anche i suoi problemi, sbaglia qualche sob di più, è troppo egoista in certi
però momenti. è troppo solo.
Quindi però questo... è troppo solo, esatto. però non ha, secondo me, per adesso, né la freddezza di Trezeguet, né il movimento di Tevez, né la forza di Vialli e né l'intelligenza di Bettega.
Mi hai detto 4 che mi adesso mi metto a piangere,
detto...
Domenico, ti ho
detto 4 attaccanti che completavano un pochettino.
Certo. Senti,
cioè,
però
per assurdo, Paolo, se ci fosse anche Mandzukic, che non è freddo sotto porta, come caratteristica, come Vlahovic, magari in un contesto di una squadra così sarebbe stato più utile.
Certo.
Vlahovic è comunque un ottimo giocatore.
Certo. Senti, tu, siccome io ti ascolto con molta attenzione, anche perché le tue frasi poi me le vendo come mie in altri contesti, questo fa parte della comunicazione. Non so, tanto tu non mi segui, quindi va bene. No? A volte mi ricordi, come dice mio amico marocchino, se mi rendo conto che gli interlocutori mi guardano perplessi, dicendo che sei tu, allora acquisisco dei punti. E tu dici sempre una cosa, secondo me, bellissima su Combiners. Dici che è un giocatore che viaggia a fari spenti. Allora, non so se hai visto almeno gli highlights di Lecce-Juve, Quando con Seisao, quando con Seisao colpisce il palo da fuori, che fa un'ottima giocata, con Miners è totalmente solo in area di rigore.
C'è... Bravo Paolo, bravo Paolo. Bravo Paolo.
Quindi? Bravo. Quindi che cosa sta succedendo per con Miners? Cioè, dovremmo anche per lui porci il problema ogni tanto di guardarlo meglio.
Hai ragione, hai ragione. Allora, perché quando sei lì, quando sei in quel contesto, quando sei negli ultimi 25 metri, soprattutto quando sei bordo area grande, ti viene la frenesia di dire devo fare qualcosa di importante, quindi devo tirare in porta e devo fare gol. E quindi perdi qualcosina che magari è, non è qualcosina, ma è tanto, che è quel giocatore che è lì e gli altri non seguono. Gli altri non seguono. Questo è il caso che hai detto te. Allora, con me, se è intelligente, arriva lì e si vede o non si vede. Se Thiago Motta fa passare questo messaggio, cioè non pensate a concludere solo voi, ma cercate di individuare un attimino prima, con più riflessione, dov'è con Menes quest'ora qua, con Menes avrebbe sicuramente 3 o 4 gol, che è quello che fa l'Atalanta. L'Atalanta sotto porta non è egoista, i suoi attaccanti non sono egoisti.
Vero, vero, anche perché aggiungo, quelli che eventualmente lo sono se lo possono permettere, cioè Lukman è uno che vede la porta talmente tanto bene e talmente in modi diversi che se anche fa qualcosa da solo, tendenzialmente poi lo porta a termine. Questo è un po' il punto.
E certo, però loro sentono i tre attaccanti dell'Atalanta, le tre mezze punte, le due punte, sentono che hanno dietro il sostegno dei centrocampisti.
Certo.
Che nella Juventus non succede ancora. Loro sentono che hanno un muro dietro che li sostiene, che sono i tre centrocampisti, Pazaric, Ederson. Cioè, tu hai mai visto Locatelli entrare qualche volta? Locatelli fa un po' l'Ederson dell'Atalanta, no?
Sì, però non entra in area e non va al tiro.
Non ha mai Ederson, certo, l'ultima partita è entrato di piatto dentro l'area. Ma hai mai visto Locatelli entrare di piatto dentro l'area?
No, assolutamente. Assolutamente. Domenico, io sono sempre colpito dal fatto che non guardi le partite, ma poi ne sai più di tutti. Secondo me, non so.
No, non è vero.
Non so. Qui ho dei dubbi, no, che tutta questa vita di scene di cui dici, ma
no, ma io lo so perché mi faccio un'idea
con un'immagine, così a te basta poco.
Variabile delle persone che so benissimo che il direttore, se va in un locale, cosa fa per sedersi? Col colpo d'occhio sceglie la sedia più alta, perché lui essendo piccolino e quindi si sente
quando non c'è devi sempre fare questo finale. Domenico, sei veramente così. Grazie Domenico, buona giornata.
Ciao Paolo,
e buon weekend.
Ciao.
Un abbraccione. Grazie. Noi ci fermiamo. Spazio a Franco Leonetti. Tutte le domande, tutte le vostre osservazioni sono per lui. Buona giornata, buon weekend.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.